Follow the Money, gli attacchi israeliani su Hezbollah, le crisi e il ministro Tajani. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Tonight we're exposing Hezbollah's financial network and how Hezbollah uses it to fund its terrorist activities.
Hezbollah is simply a terrorist organization. That's all they see. But here in Lebanon, it's so much more.
The US top diplomat has just wrapped up his 11th trip to Israel with renewed calls for a ceasefire in both Gaza and Lebanon.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Gli usuali punti di domanda per iniziare, speriamo di mettere un po' di punti fermi alla fine. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata e ben ritrovati. Ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo Lontano. Con me oggi ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console c'è Valeria Bernardi. E poi ci siete voi, 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp, x, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. .16.09, qui in Viale Sarca 223 a Milano, le 17.09 a Beirut, dove Israele ha preso di mira le banche di Hezbollah. Questa puntata di Nessun Luogo Lontano, particolarmente ricca di contenuti e di spostamenti virtuali, evidentemente grazie al nostro jet privato, saltiamo, ve lo dico subito, i nostri dossier internazionali e andiamo dritti al punto. Il punto sarà fare il punto sulla guerra in Vicino Oriente. Lo faremo con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani tra pochissimo ai nostri microfoni. Nel frattempo però la guerra continuano i bombardamenti sul Libano da parte di Israele, i lanci di razzi di Hezbollah su Israele stesso, i raid su Gaza, il frenetico e nero tour di Anthony Blinken in Vicino Oriente. Siamo credo al 12° tour o 11° Vicino Oriente, ma anche paesi del Golfo. Oggi però proveremo a raccontarvi il perché di decine e decine di raid israeliani negli ultimi giorni nella terra dei cedri e non soltanto da parte di Israele sulle sedi e le filiali di Al-Qaeda Al-Assan, una istituzione finanziaria locale accusata di essere il braccio finanziario di Hezbollah. Con quali conseguenze e quale efficacia? Questo è il tema di quest'oggi, allora andiamo direttamente sul campo, lo facciamo con Roberto Bongiorni, firma e inviato del Sole 24 Ore in Libano. Ciao Roberto, buongiorno, dove ti trovi adesso innanzitutto?
Buongiorno Giampaolo, buongiorno radioascoltatori, mi trovo a Beirut, sono in questo momento proprio a Beirut, nel quartiere cristiano di Shafieh.
Uno dei pochi quartieri che per il momento non viene toccato dagli intensi raid israeliani. Roberto, mi raccontavi questa mattina che stai lavorando, un pezzo che uscirà domani sul Sole 24 Ore, che racconta sostanzialmente come quella fortissima solidarietà interconfessionale che si era vista nelle prime settimane di guerra in Libano stia piano piano sparendo. Cosa sta succedendo? È davvero il Libano sull'orlo di un'implosione, di una guerra, di una potenziale guerra civile, Roberto?
Beh, speriamo di no, però ci sono dei, diciamo, segnali, dei campanelli di allarme molto forti che non sono di buon auspicio. Insomma, i continui raid israeliani per eliminare membri di Hezbollah hanno provocato il panico tra la popolazione, perché più si crea un numero forte di rifugiati, Beirut ormai è una città al collasso, i rifugiati sono dappertutto, cosa succede? Che andando nei quartieri cristiani, per esempio, le persone temono che gli sfollati portino con sé membri di Hezbollah, ricercati di Israele, e Israele prenda di mira insomma le case e i quartieri. Tant'è che ci sono segnali veramente inquietanti, famiglie che si recano negli alberghi per pregare gli albergatori di non dare alloggio agli sciiti. Gli appartamenti, che sono una necessità, una priorità assoluta per gli sfollati, molte volte non vengono date alle famiglie sciite, proprio perché si ha paura, e si sa bene che il sospetto, poi la paura c'è il posto al sospetto, il sospetto alla rabbia, insomma è un processo abbastanza rischioso.
Anche perché, aggiungo, per ascoltatrici e ascoltatori, come sapete, il Libano viene da una storia martoriata in cui a volte quegli delicatissimi equilibri interconfessionali sono diventate piccoli conflitti, se non guerra settaria a tutti gli effetti, e molto spesso ci sono milizie che sono sotto traccia, sono nell'ombra, ma che all'occorrenza possono anche tirar fuori le armi e gli arsenali. E in passato abbiamo purtroppo visto tensioni fortissime anche nella stessa capitale Beirut. All'epoca miccia detonante fu per esempio l'esplosione al porto di Beirut, eccetera. Roberto, ti chiedo una fotografia invece un po' più dal punto di vista economico, perché oggi indagheremo meglio questa strana parabanca parastatale di Hezbollah dentro al Libano. I supermercati, le attività commerciali, gli alberghi stessi che citavi, come funzionano, quanto anche da giornalista è un termometro formidabile andare in una zona di guerra e vedere quanto mi costa un driver, quanto mi costa alloggiare, quanto mi costa mangiare. Da questo punto di vista cosa ci puoi dire?
Beh, allora, ovviamente per i giornalisti i posti in guerra diventano più cari, più diventa il paese rischioso. Il rischio certo. Paese in questo caso si valuta da quanto chiedono i fixer per andare nelle zone di guerra, a tiro, al sud. Quindi è un'economia in generale al collasso. Io lascerò a voi approfondire questo aspetto della banca di Hezbollah, è molto interessante. Però tenete conto che è difficilissimo per i libanesi, quasi impossibile prelevare soldi agli sportelli bancari. Il Libano è un paese che aveva già prima di questa guerra il più alto tasso di rifugiati per abitanti, rifugiati siriani dopo la guerra del 2011, a cui se ne sono aggiunti 1 milione, ha delle strutture sanitarie letteralmente inadeguate per tenere il passo questo incremento, questo sovraccarico. Era un paese che peraltro nel 2021, se non sbaglio, 2020, è andato in bancarotta, nel senso in default. Quindi con questo quadro, senza un presidente, senza neanche diciamo un vero governo, un primo ministro, ma solo un primo ministro caretaking minister, provate a immaginare questo paese che difficoltà economiche abbia. E vi dico solamente che più la guerra va avanti e più investe parti del territorio libanese, più la crisi economica diventerà non solo irreversibile, ma davvero difficile da risolvere nel giro di pochi anni.
La fotografia in bianco e nero con tante zone d'ombra, purtroppo, quella che ci consegna Roberto Bongiorno, inviato del Sole 24 Ore da Beirut. Intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima, ciao Roberto. Prima di accogliere i nostri microfoni il ministro degli esteri Antonio Tajani, vi porto in sede europea, perché lì tra Strasburgo e Bruxelles si trova il nostro Andrea Macchioni, che sta seguendo una serie di lavori e sta cercando voci importanti per Nessun Luogo è Lontano sui temi più scottanti. Ebbene, proprio ieri ha incontrato Kamran Dalir, che è membro del Comitato Affari Esteri del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Sostanzialmente un'organizzazione con sede a Parigi, fondata nel 1981, che si proclama Parlamento e Governo in esilio, in antitesi rispetto al regime islamico di Teheran. Regime che, come sapete, è legato a doppio filo a Hezbollah. E dici, ma perché ci porti a Strasburgo? Perché una parte dei finanziamenti di Hezbollah arriva proprio dalla Repubblica degli Ayatollah. Ieri una rappresentanza di questo comitato, accompagnato da peraltro un nutrito gruppo della diaspora iraniana in Francia, era fuori dal Parlamento europeo a Strasburgo per manifestare contro Teheran. Sentite le parole di Kamran Dalir al microfono di Andrea Macchioni.
We are here to actually voice the Iranian people's demand to blacklist.
Siamo qui per dare voce alla richiesta del popolo iraniano di inserire il corpo delle guardie della rivoluzione islamica nella lista delle organizzazioni terroristiche dell'Unione Europea. I guardiani della rivoluzione sono il principale strumento di oppressione e violazione dei diritti umani utilizzato da Teheran. Denunciano anche il fatto che il regime iraniano sostiene e finanzia il terrorismo in diverse zone del mondo, fornendo per esempio armi che uccidono gli ucraini. Tutto questo dimostra chiaramente che finché il regime non si troverà di fronte a una posizione ferma da parte della comunità internazionale e dell'Unione Europea, continuerà ad agire impunemente. Crediamo inoltre che l'Iran sia attualmente il principale ostacolo alla pace in Medio Oriente. La nostra posizione è chiara. Teheran è la testa del serpente ed è il principale responsabile dei conflitti nella regione. Siamo tutti molto preoccupati per le numerose vittime a Gaza e in Libano. È davvero straziante. Tuttavia, e questo non viene abbastanza ripetuto, i responsabili della continuazione della guerra e dell'espansione del conflitto sono il regime iraniano e i suoi proxy. Ciò che accade in Siria e in Libano, ma anche in Iraq e Yemen, è imputabile a Teheran, che addestra, finanzia e fornisce armi ai suoi alleati. La guida suprema, Ali Khamenei, lo ha detto chiaramente. Se non ci proiettiamo militarmente nella regione, dovremo combattere il nemico dentro all'Iran. Dicendo questo, si riferisce al popolo iraniano che non vuole questo regime. Teheran sfrutta la causa palestinese per istigare la guerra in Medio Oriente e coprire ciò che accade all'interno dei propri confini, continuando così con la repressione.
Cover up what's going on inside Iran to carry on with the repression.
Al microfono del nostro Andrea Macchioni da Strasburgo, la voce di Kamran Dalir, membro del Comitato Affari Esteri del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. E tutta quella parte di diaspora, di intellettuali, di politici, di attivisti iraniani che un po' in giro per il mondo, in questo caso in territorio francese, lottano per un cambiamento di regime all'interno della Repubblica degli Ayatollah. Cambiamento di regime che, lo ricorderete, aveva in qualche modo evocato anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu quando si era rivolto direttamente ai cittadini iraniani. Il tutto, aggiungo per completezza, nel quadro di un attacco da parte di Israele in territorio iraniano che ancora non si è concretizzato e non si è sostanziato. Allora, siccome in questa puntata in Nessun Luogo Lontano parleremo di una banca oscura, di una banca che ha un modus operandi particolarmente opaco, per usare un eufemismo, ma all'interno, lo ricordava molto bene Roberto Bongiorni, di uno Stato che possiamo senza tema di smentita definire fallito. Non ha più le sue istituzioni degne di questo nome, non ha più le infrastrutture, i pilastri base. Girano per esempio sui social una serie di immagini particolarmente forti di scontri fisici tra l'esercito regolare libanese e alcuni miliziani di Hezbollah, segno che magari sono casi isolati, ma qualcosa potrebbe cambiare. Il tutto per dire che vi sono due forze armate diverse, quelle regolari e quelle appunto della milizia sciita, le seconde molto più forti dal punto di vista appunto militare e non soltanto. Torniamo però alla parte finanziaria, quella più opaca, più scura, perché un recente reportage di Le Monde ha messo in luce le dinamiche di questa strana banca. Ripeto, chiamiamola banca, ma tant'è. 90 secondi, ci ha pensato il nostro Antonio Natale, lo ascoltiamo.
Che cosa serve per gestire uno Stato ombra? Il monopolio della forza, ma anche la circolazione del denaro. Per gestire uno Stato ombra, insomma, serve una banca ombra. Benvenuti nei forzieri di Al-Qaeda Al-Assad, l'istituto finanziario di Hezbollah che Israele tenta di smantellare con bombardamenti su oltre 30 obiettivi. Al-Qaeda Al-Assad nasce nel 1987, ma ufficialmente non è una banca, è un'organizzazione umanitaria. Sotto questa copertura gestisce operazioni di cui, secondo varie fonti, hanno usufruito 1.900.000 persone, per un valore di almeno 4 miliardi di dollari dalla fondazione a oggi. Ma è con il collasso del sistema finanziario libanese del 2019 che diventa ancora più potente. Mentre tutti gli altri istituti di credito bloccano i prelievi dei correntisti, la banca di Hezbollah apre 31 filiali con oltre 500 impiegati. Al-Qaeda Al-Assad non risponde al controllo della banca centrale libanese, elude tutti gli standard bancari nazionali e internazionali e riempie il vuoto lasciato dalle banche ufficiali. Concede prestiti in lire libanesi o in dollari, non oltre i 10.000 dollari, ma senza interessi, secondo i dettami della finanza islamica. Tutti i prestiti sono garantiti da riserve in oro nascoste in vari depositi. Al-Qaeda Al-Assad, però, è accusata di riciclare i guadagni che Hezbollah ottiene da varie attività illecite proibite dal Corano, come il traffico di stupefacenti, che il gruppo esercita in varie zone del mondo. Dopo le sanzioni americane del 2007, oggi la banca di Hezbollah è sotto i bombardamenti israeliani. Ma chi prenderà il posto di questo istituto in un'economia devastata come quella libanese?
Il primo tassello di questo complesso viaggio che stiamo compiendo all'interno della parte più nascosta delle linee di finanziamento di Hezbollah. Come spesso accapita qua nel suo luogo lontano, questo è un orario foriero e noi di notizie, lo avete sentito anche dal GR, è stata attaccata una compagnia aerospaziale turca nei pressi di Ankara. I contorni di questo attacco, alcuni canali lo definiscono terroristico, tutto da verificare, sono ancora poco chiari. Le immagini, i network internazionali ci mostrano un altissimo numero di mezzi di soccorso. Sarebbero, secondo la TV turca, in corso scambi di colpi di arma da fuoco, ma vi sarebbero state anche delle esplosioni, tanto che appunto dalle immagini dell'acqua si vede del fumo salire da questa grossa compagnia aerospaziale. Vi sarebbero almeno due morti e alcuni feriti. Ripeto, è tutto divenire mentre vi parlo, sto ancora buttando l'occhio alle agenzie. Fra l'altro vi sono alcuni video amatoriali che mostrano il momento di alcune esplosioni riprese da automobilisti in un parcheggio molto molto vicino a questa compagnia aerospaziale. Vi dicevo, in questa puntata di Nel suo luogo lontano, qui come spesso succede, vi dicevo, la scaletta la prendiamo, la buttiamo via e riscriviamo una nuova in diretta con voi. Stiamo aspettando il ministro Tajani, che si sta tardando per una serie di impegni istituzionali. I nostri microfoni, dovremo parlare naturalmente di Vicino Oriente, nonché anche, vediamo se i contorni saranno più precisi di questo attacco ad Ankara, ma il cuore della puntata era cercare di comprendere come si finanzia Hezbollah e in qualche modo quelle che possono essere le ricadute di questo blocco finanziario occulto anche sulla popolazione libanese. Antero Italia ha raggiunto Karim Daher, avvocato internazionale, docente di finanza pubblica alla St. Joseph University di Beirut. Quale istituzione in Libano ha l'autorevolezza e la capacità di gestire la distribuzione degli aiuti? Perché facciamo questa domanda a Daher? Perché già, come ci confermerà il ministro Tajani, c'è una corsa da parte dei donors internazionali a ricostruire Gaza, evidentemente, ma anche quella parte di Libano che sta andando distrutta sotto i bombardamenti. E allora la domanda che tutti si fanno è: chi gestisce gli imponenti flussi finanziari? In questa puntata stiamo ragionando sui flussi, quelli più emersi, quelli alla luce del sole, quelli ufficiali e naturalmente quelli più nascosti. Però sentite Karim Daher.
En fait, la question des aides et de la distribution des aides et de l'autorité de la partie qui est abilitée à recevoir ces aides.
La questione della distribuzione degli aiuti e dell'autorità deputata a ricevere questi aiuti e a redistribuirli a livello locale va considerata dal punto di vista legale e dal punto di vista pratico. Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna sapere che in Libano, se questi aiuti vengono mandati all'autorità libanese per gli sfollati, e quindi in risposta alle conseguenze di questo conflitto, il meccanismo è regolamentato dalla legge. Quindi bisogna che questi aiuti siano approvati dal governo in base a un decreto adottato dal Consiglio dei Ministri. Una volta che gli aiuti vengono approvati, vengono integrati nei conti pubblici e quindi a quel punto possono esserci anche dei controlli a cui si potrebbe dover rispondere. Questo è importante perché durante gli ultimi tre decenni il sistema di corruzione in Libano si è rafforzato. Sapete che il Libano ha ricevuto più aiuti dall'estero in occasione delle precedenti guerre con Israele e per altri motivi. Questi aiuti spesso non sono stati inseriti nei conti pubblici, quindi c'è molta diffidenza ora. Si pensa cioè che gli aiuti possano andare ad alimentare il sistema di corruzione e che finiscano nelle tasche sbagliate. Questo problema si era già presentato con la crisi economica del 2019 e con l'esplosione al porto di Beirut del 2020. Allora i donatori si erano rivolti direttamente alle associazioni senza scopo di lucro, in modo che aiutassero direttamente la popolazione. Ma talvolta la destinazione finale era risultata opaca, per cui mi sento di dire che è bene accertarsi che vengano sempre effettuati dei controlli. Anche qualora ci si rivolga alle ONG, è bene che ci sia un sistema di controllo, che queste associazioni siano cioè dotate di meccanismi di controllo approvati dai sindacati degli esperti contabili e che possano essere fatti dei controlli per assicurarsi che i soldi siano stati ben spesi.
Per fare un controllo a posteriori e assicurare che tutto è stato ben utilizzato.
Al microfono di Antonio Talia, la voce di Karim Daher, avvocato internazionale, insegna finanza pubblica alla St. Joseph University di Beirut. Sostanzialmente si sta parlando di tracciabilità, proprio per evitare che, e abbiamo intitolato proprio parte della puntata Follow the Money, o meglio dobbiamo dire Follow e Hit the Money, perché Israele sta prendendo proprio di mira le sedi di quella opaca, chiamiamola parabanca. Dicevo, se non c'è tracciabilità è evidente che quel fiume di denaro all'inizio, alla luce del sole, prenda dei rivoli che diventano più scuri. A quel punto non capisci più in che tasche finisce, come diceva appunto Karim Daher. Tra poco torneremo a ragionare su questo tema, ad aggiornarvi le ultimissime, ho un po' di breaking news da darvi sull'attentato forse terroristico in corso in questo momento ad Ankara. Prima però la borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta buona giornata, ben ritrovati. Se questo programma ha come missione di seguire la stretta attualità internazionale, in quest'ora ha la missione di seguire la strettissima attualità internazionale, perché poco prima di andare in diretta è arrivata la notizia battuta dalle agenzie, confermata da una serie di immagini, in parte amatoriali, in parte circuiti di sicurezza privati interni, che è in corso in questo momento un attacco che il governo turco, questo ve lo posso confermare, definisce terroristico a un'importante azienda aerospaziale vicino ad Ankara. Sta emergendo qualche dettaglio. Per esempio, un'emittente turca, Aberturk, ha pubblicato la fotografia di quello che sembra terrorista responsabile dell'attacco, armato di un'arma lunga, non si capisce se fucile d'assalto, eccetera, mentre entra all'interno dei locali della sede dell'industria aerospaziale turca poco prima dell'attacco stesso, sferrato attorno alle 16. L'attacco è ancora in corso e, secondo quanto riferisce la stessa rete televisiva turca, vi sarebbero anche degli ostaggi e almeno un paio di morti. Quindi, se sintetizzo e traduco bene la mole di agenzie pur vaghe che stanno arrivando in questo momento in redazione, almeno una persona, dubito una sola, però almeno una persona, anche perché sono state esplosioni, sembra più l'azione di un comando. Si è riuscita a introdursi nella sede dell'industria aerospaziale turca. Dopo l'esplosione è scaturito un conflitto a fuoco. Immagino le forze di sicurezza, guardie giurate, guardie private a difesa dell'edificio, poi l'intervento delle forze di sicurezza. È in corso tuttora questa operazione. Vi sono almeno due morti e alcuni feriti, e c'è il punto di domanda sugli ostaggi. L'ultima dichiarazione ufficiale turca è del ministro degli interni Yerlikaya su X. È in corso un attentato terroristico contro il quartier generale dell'agenzia aerospaziale e sfortunatamente ci sono vittime e feriti. Il bilancio per il momento, secondo Reuters, è 3 morti e 5 feriti. Reuters, che a sua volta cita il sindaco della cittadina locale vicino Ankara a una TV turca. Tra pochissimo vedremo altri aggiornamenti, tra pochissimo speriamo di mettere in onda il ministro Tajani, anche perché proveremo a sollecitarlo su questo tema di strettissima attualità che sappiamo, perché l'ho scritto su X, sta seguendo e sta monitorando, peraltro con un occhio di riguardo ai tanti italiani che vivono naturalmente ad Ankara, nei pressi di Ankara e in generale in Turchia. Ma il cuore di questa puntata di Nessun luogo lontano, pur punteggiata da questi tragici eventi, è tutto rivolto ai metodi di finanziamento di Hezbollah con questa, chiamiamola banca, ma in realtà era un'associazione benefica sostanzialmente, Al-Qard Al-Hassan, che, attenzione, perché ha una duplice finalità a questo punto. Voi immaginate uno stato sostanzialmente al collasso, uno stato fallito, dove nemmeno i cittadini libanesi possono prelevare i propri soldi dal proprio conto corrente. Noi abbiamo raccontato di questo strano paradosso di gente, di libanesi che si facevano le rapine nella propria banca per prelevare i soldi dal proprio conto corrente. Pistola in mano è dammi i soldi, i miei, quelli che mi spettano. Quindi questo è il quadro all'interno del quale una istituzione finanziaria puro opaca si muove, peraltro concedendo prestiti fino a $10,000 ma a tasso zero. Immaginate che tipo di presa possa avere sulla popolazione. Quindi da un lato abbiamo, come dire, il volto oscuro, quello legato ai finanziamenti occulti di Hezbollah, dall'altra parte la faccia buona, quella più benefica, di cui beneficiano anche decine, centinaia di migliaia di cittadini libanesi. Ancora una volta, questa storia ci racconta di come Hezbollah sia diventato così forte attuando tutte le dinamiche, le strategie a tutti gli effetti di un para-stato. Vi faccio sentire ancora la voce di Karim Daher, lo ricordo, è un avvocato, insegna finanza pubblica alla St. Joseph University di Beirut, raggiunto pochi istanti fa dal nostro Antonio Taglia. Perché se è vero che Israele ha bombardato, pensate, almeno una ventina di sedi di questa associazione di beneficenza pseudobanca negli ultimi giorni, quali possono essere gli effetti dello smantellamento di Al-Qard Al-Hassan? Sentite.
Al-Qard Al-Hassan ha approfittato della situazione finanziaria libanese e ha potuto aiutare una grande fetta della popolazione sciita, ma anche della popolazione di altre comunità, persone che hanno visto che il loro sistema di microcredito funzionava. Queste persone hanno aperto delle attività, hanno creato delle imprese e hanno fatto fronte alle necessità economiche. Quindi oggi, se siamo al punto in cui Al-Qard Al-Hassan sta per essere distrutta, i primi a pagarne il prezzo saranno le persone che hanno impegnato delle garanzie e hanno usufruito di questa istituzione per aprire le loro attività, oppure semplicemente per sopravvivere. Questa situazione sprofonderà ancora più persone nella miseria e lo Stato libanese in questo momento non è in grado di gestire la questione. Se domani lo Stato libanese, con l'aiuto dei paesi donatori, potesse farsi carico di tutte le persone che hanno perduto i loro soldi e sostituire Al-Qard Al-Hassan, questa sarebbe senza alcun dubbio una buona cosa. L'aspetto politico, l'aspetto della dipendenza nei confronti di Hezbollah e potenzialmente nei confronti dell'Iran, potrebbe essere risolto, considerando allo stesso tempo anche la stabilità della gente, e questo sarebbe encomiabile.
Il microfono di Antonio Taglia, la voce di Karim Daher, avvocato internazionale, insegna finanza pubblica alla St. Joseph University di Beirut. Un occhio è sempre alle agenzie, un orecchio è sempre al telefono per capire se e quando il ministro Tajani si libererà, ma a questo punto qualche dubbio, vista la crisi crescente ad Ankara dopo l'attacco terroristico di non sappiamo quanti uomini, almeno uno, almeno registrato dalle telecamere di sorveglianza. Peraltro Antonio Taglia mi segnala, questo lo stanno battendo le agenzie e lo vediamo dai network, che è atterrato un elicottero delle forze speciali turche, segno che l'operazione di contro antiterrorismo è ancora in corso, e evidentemente ci sono anche ostaggi nel quartier generale dell'agenzia aerospaziale. Lo ripeto, siamo nei pressi di Ankara, registrati almeno 3 morti, 5 feriti. La fonte è Reuters. Noi continuiamo parallelamente il nostro viaggio all'interno della finanza più occulta. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Filippo Dionigi, Senior Lecturer in Relazioni Internazionali, Università di Bristol. Dionigi, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Allora, stiamo raccontando come, seguendo, omaggiando l'adagio tutto italiano di seguire denaro, follow the money, possa dare frutti nel combattere organizzazioni come quelle di Hezbollah, Israele non soltanto sta seguendo il denaro, ma lo sta anche colpendo con decine di raid rivolte a quella che Al-Qard Al-Hassan abbiamo definito qualcosa a metà via tra associazione di beneficenza e banca. Due domande in una. Quanto è un duro colpo per un'organizzazione come Hezbollah colpire le linee di finanziamento, e se ha dei piani B Hezbollah in questo caso, e se il fatto di aver affiancato da parte israeliana obiettivi militari e obiettivi finanziari significhi qualcosa?
Sì, dunque penso che in generale al momento Hezbollah stia sperimentando una traiettoria molto negativa in termini di quelle che sono della sua capacità appunto di rispondere agli attacchi israeliani. e quindi subire anche un attacco nei confronti di quella che è la sua capacità finanziaria è molto significativo e avrà conseguenze proprio nei termini in cui Hezbollah è capace di mantenere una relazione con i suoi supporter, i suoi sostenitori, soprattutto nella comunità sciita libanese. Qard al-Hassan è un istituto finanziario che è attivo ormai dagli anni Ottanta e che sostanzialmente elargisce prestiti senza interesse o che comunque si occupa di pagare i salari di tutte le organizzazioni e di tutti gli impiegati che lavorano nel ramo politico, sociale e civile di Hezbollah, perché non dimentichiamo che Hezbollah non è solo un'organizzazione militare, è un complesso network di organizzazioni anche che lavorano nel settore del welfare sociale libanese. E quindi appunto Israele, prendendo come obiettivo proprio questo tipo di istituzione, cerca di sabotare quella relazione tra società e organizzazione Hezbollah e quindi infierire appunto anche da quel punto di vista su Hezbollah indebolendo la sua capacità non solo militare ma anche politico-sociale.
Chiarissimo, state ascoltando la voce di Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali, Università di Bristol. Tra poco va dei messaggi al 349-238-6666. Allora facciamo una cosa, siccome voglio proseguire il ragionamento che ha a che fare con quello che possiamo definire a tutti gli effetti parastato costruito da parte di Hezbollah in Libano, che è tanto più efficace e funzionante quanto più è fragile lo Stato, quello ufficiale. Tanto Hezbollah è forte a livello di milizie quanto più è debole invece l'esercito regolare libanese e così via. Nel frattempo però fermi tutti, perché di là dal vetro mi dicono qualcosa e io vi ascolto. Allora, perfetto, allora facciamo così, siccome il ministro Tajani dovrebbe essere disponibile tra pochissimo, domanda diretta, le chiedo quasi uno slogan, Filippo Dionigi, lo ricordo, Relazioni Internazionali, Università di Bristol, che cosa significherebbe per questo paese, quel Libano che raccontiamo da anni, sull'orlo del collasso, il collasso di Hezbollah?
Significherebbe che uno dei maggiori attori militari e politici verrebbe a mancare, creando un vuoto politico e sociale molto significativo, e le conseguenze più immediate sarebbero il caos sostanzialmente, in mio modo di vedere, non necessariamente quindi uno sviluppo positivo sicuramente non nel medio termine. E quindi secondo me la priorità dovrebbe rimanere sempre quella di favorire il canale diplomatico e politico e cercare di arginare il più possibile invece l'uso della violenza e della forza.
Ringrazio tantissimo Filippo Dionigi, Relazioni Internazionali, Università di Bristol. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima. Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, come promesso buongiorno e benvenuto, ben ritrovati ai nostri microfoni al ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Ministro, buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, allora, grazie per l'invito.
Grazie mille a lei del tempo che ci dedica in questi minuti così concitati in cui abbiamo aperto con la notizia dell'attacco terroristico ad Ankara. Leggo su X che sta monitorando la situazione e ha lanciato il numero di emergenza della Farnesina per gli italiani che sono eventualmente vicini all'area. Cosa sa di più di questo attacco che è freschissimo ai noi?
Ma intanto non ci sono italiani fra le vittime, d'attacco contro il sito dove si svolgeva un evento dell'aerospazio, sì. Aerospaziale turco, ci dovrebbe essere un gruppetto di tecnici italiani che però sono al sicuro, stiamo seguendo minuto per minuto, ma sono in una stanza fuori dal luogo dove c'è stata la sparatoria, però seguiamo attentamente in contatto con la nostra ambasciata quello che sta accadendo, l'evoluzione della situazione.
E ministro,
però al momento non abbiamo, siamo vicini al popolo turco per quello che sta accadendo, sono dei terroristi, non sappiamo chi aspettiamo, ma il terrorismo, ogni atto terroristico deve essere condannato, chiunque sia l'autore, a qualunque famiglia terroristica appartenga l'autore.
la voce del ministro degli esteri Antonio Tajani, per una notizia tutta in sviluppo, quella dell'attacco terroristico ad Ankara, una notizia buona, forse qualcuno la derubricherà a piccola, ma sentiamo dalla sua viva voce, perché a Pescara ha fatto una piccola magia, possiamo dirlo. È riuscito a riunire in una stessa location delegazione libanese, delegazione palestinese e delegazione israeliana. G7 umanitario. È un modello replicabile, cioè se si parla esclusivamente di aiuti umanitari si riescono a far parlare le tre diplomazie. Attenzione, non si sono parlati insieme, ma i membri del G7 hanno parlato con ciascuna di loro.
Sì, i membri del G7 e tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite che hanno partecipato a questo G7 allargato, che era diventata ieri una conferenza internazionale, sì, per gli aiuti alle popolazioni civili di Libano, i siriani che sono in Libano, della striscia di Gaza, e anche per gli israeliani che sono stati costretti a fuggire dal nord del loro paese a causa degli attacchi di Hezbollah. Il fatto positivo è che tutti hanno apprezzato il lavoro dell'Italia. Noi abbiamo questo progetto Food for Gaza,
sì,
che è un progetto che ci permette di portare beni alimentari e beni sanitari alla popolazione civile direttamente, perché abbiamo il sostegno sia dello Stato di Israele sia dell'autorità nazionale palestinese, e lavoriamo attraverso il Programma Alimentare Mondiale, che è uno strumento delle Nazioni Unite. Venerdì cominceranno a partire i primi dei 15 camion che abbiamo acquistato per portare, come dicevo, beni sanitari e beni alimentari alla popolazione civile. E la cosa molto positiva, frutto dell'incontro che ha avuto due giorni fa in Israele, Netanyahu e Katz, il ministro degli esteri, hanno dato disposizione che gli aiuti italiani possono passare, perché evidentemente l'Italia è credibile, quindi non ci sono rischi sui camion che vengono dall'Italia. Quindi questo è un messaggio, cioè, grande apprezzamento. Anche ieri, al termine dell'incontro, parlando con la stampa, la rappresentante israeliana, che è l'ambasciatore presso la FAO, che partecipa proprio all'organizzazione, sì, del Food for Gaza, e ha detto che è un modello da seguire, è il miglior modello per aiutare la popolazione palestinese. Quindi questo ci fa molto piacere, perché stiamo aiutando gente che soffre senza ricorrere a intermediari come Hamas, perché poi sappiamo Hamas accaparra beni e poi li fa pagare, li dà soltanto a chi si sottomette alla sua volontà, mentre noi vogliamo aiutare il popolo palestinese. In più abbiamo stanziato 10 milioni di euro per la popolazione civile palestinese, 10 milioni di euro per la popolazione civile libanese e 5 milioni per un progetto dell'autorità nazionale palestinese. L'ho annunciato al primo ministro Mustafa sempre l'altro ieri durante la mia visita a Ramallah, per sostenere un'iniziativa per la ricostruzione di Gaza dopo la fine della guerra. A questo proposito, oggi al G7 ho proposto una conferenza internazionale simile a quella che abbiamo per l'Ucraina per la ricostruzione di Gaza.
La voce del ministro Antonio Tajani, forse qualche nube che si dirada all'orizzonte, se si diraderanno le nubi evidentemente scoppierà la pace, e lei spesso anche a questi microfoni ha detto l'unica soluzione è due popoli, due stati. Allo stesso tempo abbiamo organizzazioni come Hamas che nello statuto hanno la distruzione di Israele. Dalla parte della politica israeliana abbiamo esponenti, partiti e alcune correnti che dicono noi vogliamo rioccupare Gaza e continuiamo con la politica degli insediamenti. A quel punto alcuni analisti dicono attenzione che l'opzione due popoli due stati non si può più fare, perché non c'è contiguità territoriale. Lei è stato a Ramallah e avrà visto che a volte le strade prendono pieghe strane, perché nuove colonne, nuovi insediamenti minano l'integrità territoriale del possibile futuro stato palestinese. E allora la soluzione quale può essere?
La soluzione è quella che avete illustrato adesso, cioè dobbiamo impedire che gli estremismi impediscono la nascita di uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele, che non può essere certamente governato da Hamas, perché Hamas è un'organizzazione terroristica che si è macchiata di un crimine vergognoso che ha provocato tutto quello che sta accadendo oggi in Medio Oriente. Noi vogliamo che ci sia un'autorità palestinese rinnovata, l'autorità nazionale con la quale noi siamo in contatto, e il ministro dell'economia è venuto ieri qui a Pescara a discutere con noi di quello che si può fare. Quindi si può anche avere una fase di transizione, di riunificazione, con una guida delle Nazioni Unite, con una sorta di nuova missione UNIFIL, la guida di paese arabo con una presenza anche militare italiana, e noi siamo pronti a inviare i nostri soldati. Già ci sono stati chiesti 200 carabinieri per addestrare la polizia palestinese, già ce ne sono alcuni che stanno addestrando la polizia palestinese, come in Libano ci sono militari italiani che addestrano l'esercito libanese, quindi proprio per creare un contraltare a Hezbollah.
Ministro, in chiusura, prima di ringraziare e lasciare al suo lavoro, un'ultima domanda che ha a che fare con un gigantesco consesso internazionale che si sta svolgendo dall'altra parte del mondo. Parlo dei BRICS. BRICS che avvengono, questo forum così importante, a 2 settimane dal voto americano, sembra un po' che il mondo stia ridisegnando i propri equilibri. La Russia non è più isolata come alcuni pensavano, anzi addirittura sta diventando forza centripeta. Per questi BRICS Plus stanno attraendo anche il cosiddetto sud del mondo. Quanto l'Occidente deve preoccuparsi? Perché dentro i BRICS ci sono attori che non sono esattamente democrazie.
Noi dobbiamo, come Occidente, preoccuparci, come G7, preoccuparci di allargare i nostri confini, aprire le nostre porte, dialogare. E la Russia non è così forte in questo momento, ha alleati anche come la Corea del Nord. Noi vogliamo sapere se ci sono e quanti sono i soldati nordcoreani che vanno a combattere con l'esercito russo per invadere l'Ucraina. Quindi certe amicizie sono veramente pericolose. Noi lavoriamo per la pace e per la difesa della democrazia. C'è un confronto tra autocrazie e democrazie. Da una parte c'è la Russia, c'è l'Iran, c'è la Corea del Nord. Io mi auguro che la Cina non voglia sostenere queste forze, e dall'altra parte ci sono i paesi democratici, che noi difendiamo i valori per i quali siamo tutti impegnati, che caratterizzano la nostra vita quotidiana. Noi difendiamo la democrazia. Ieri ha detto il vice ministro francese durante il suo intervento: non si può fare neanche cooperazione allo sviluppo se non si difende la democrazia.
Su questo non vi dubbio. Ministro, però chiedo scusa, in chiusura quasi un altro slogan. È vero che ci sono molte autocrazie, molti regimi dittatoriali da quell'altra parte dei BRICS, ma se questi raggiungono una massa critica geopolitica tale da attrarre anche insospettabili, tra virgolette, sto pensando alla Turchia, sto pensando all'Arabia Saudita che va a osservare, gli Emirati Arabi che invece corrono veloci verso i BRICS, magari i paesi dell'Africa, a quel punto pestano parecchio i piedi all'Occidente.
Ma non credo che questi paesi, che sono anche amici dell'Occidente, si schiereranno, non hanno alcun interesse a schierarsi contro, però ovviamente l'Occidente non deve dormire, non deve rinchiudersi a riccio, ma deve avere una politica di apertura e di aggregare. Per esempio l'Argentina ha lasciato i BRICS e ha deciso di avvicinarsi sempre più all'Occidente. Quindi è una partita geopolitica aperta, è una partita anche economica, quindi andiamo avanti in questa direzione.
Grazie mille, ministro degli Esteri Antonio Tajani, per essere stato con noi. Una buona giornata, un buon lavoro. Tempo veramente è scaduto. Allora, pochi secondi, quelli per ricordare quello che ci guida tutti i giorni. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. I miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto. Vi prometto, peraltro, domani recupero tutti i messaggi. Avete scritto in tanti, ma avete sentito la scaletta, l'abbiamo ribaltata, riscritta in diretta con voi. Un grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano per questo sforzo. Ci sentiamo, se volete, domani alle 16. Un saluto da